Leggiamo prima della preghiera. Leggiamo il Salmo 101. Il Salmo 101. Salmo di Davide. Canterò la bontà e la giustizia. A te, o Signore, salmeggerò. Avrò cura di camminare nell'integrità. Quando verrai a me, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non mi proporrò nessuna cosa malvagia. Detesto il comportamento dei perversi. Non mi lascerò contagiare. Allontanerò da me il cuore perverso. Il malvagio non voglio conoscerlo. Sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto. Chi ha l'occhio altero e il cuore superbo, non lo sopporterò. Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicini a me. Chi cammina per una via irreprensibile sarà il mio servitore. Chi agisce con un inganno non abiterà nella mia casa. Chi dice menzogne non potrà restare davanti ai miei occhi. Ogni mattina sterminerò tutti gli empi del paese per estirpare della città del Signore tutti i malfattori. Vogliamo alzarci per pregare. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore anche per quest'ora di grazia, e di nuovo siamo qui solo per lodare la tua grazia, per cantare lodi al tuo nome glorioso, per offrirti onore e ringraziamento. Signore, noi siamo il tuo popolo, il gregge della tua mano. Ci hai fatti per onorare il tuo nome. E siamo di nuovo qui riuniti questa sera per avere comunione con te, o Signore. Donaci la grazia, Signore, di offrirti onore e lode nel modo giusto, di cantare della grazia e della giustizia e di suonare a te, nostro Dio, perché tu cammini sotto la lode del tuo popolo. Signore, aiutaci a essere consapevoli delle nostre vie malvagie. Aiutami, aiutaci tutti, abbi pietà di noi, o Signore, e guarda giù questa notte e benedici dalla ricchezza della tua grazia. Questo è il mio desiderio e la mia preghiera. Signore, non sappiamo come andare avanti, ma tu sei in grado di condurre e guidare il tuo popolo, Signore. Ed è per questo che guardiamo a te questa sera e diamo a te solo l'onore, la lode e l'adorazione. Continua a venire in mezzo a noi anche questa sera. Signore, hai fatto grandi cose per noi negli ultimi giorni. Ci hai parlato con forza attraverso la tua preziosa e santa parola. E ti ringraziamo che sei in grado di parlare attraverso il tuo spirito. Tutto l'onore, tutta la lode, tutta la gloria e tutta l'adorazione siano per il tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Amen. Sia ringraziato il Signore. Non avete bisogno di avere paura che io predichi, ma siamo così grati di poterci riunire per ringraziare il Signore per ciò che ha fatto per noi. Credo che qualcuno abbia detto: a chi crede, Dio parla, e a chi è obbediente, Dio agisce attraverso di lui. E quando ascoltiamo queste parole che ci sono state lette, ci chiediamo se crediamo soltanto e quindi sentiamo il Signore parlare, o se siamo disposti a obbedire, a fare obbedientemente ciò che Egli ha detto. Come si è espresso Pietro in quell'occasione? Secondo la tua parola, era obbediente, ha creduto, quindi il Signore ha parlato. Obbedì, per questo gettò la rete. Queste cose vanno semplicemente insieme. E questo dobbiamo deve essere detto a noi, dobbiamo prenderlo molto sul serio. Se crediamo che siamo arrivati nei ultimi giorni e che la fine deve essere e sarà come l'inizio, allora dobbiamo orientarci alla fine a ciò che era l'inizio, perché Gesù Cristo è il primo e l'ultimo. Egli deve essere con gli ultimi come era con i primi, per essere lo stesso. E noi lo crediamo con tutto il cuore. Ora bisogna aggiungere l'obbedienza perché Dio possa agire, perché Dio possa fare qualcosa. Possiamo ripercorrere tutta la Sacra Scrittura. Dio parlò ad Abramo e gli diede la promessa e gli credette. Ma poi Dio ha chiesto qualcosa ad Abramo. Abramo fece ciò che il Signore gli aveva ordinato e fu persino disposto a sacrificare il suo unico figlio. Ciò aveva già Ismaele, ma il figlio della promessa. Quindi, qui vediamo la fede e l'obbedienza come una bella coppia. Vanno bene insieme. Dio ha fatto in modo che da un lato ci fidassimo di Lui e credessimo a ciò che ha detto, è così che ci parla, e dall'altro riconoscessimo che Dio deve usare le persone, vuole usare le persone che sono a sua disposizione qui sulla terra. L'abbiamo letto da tutti nel Salmo 101. Canterò la bontà e la giustizia. A te, o Signore, salmeggerò. Avrò cura di camminare nell'integrità. Quando verrai a me? Questa è la domanda. Quando verrai? Quando ti rivelerai? Quando i nostri occhi vedranno ciò che il nostro cuore crede, allora abbiamo ascoltato la parola, voi sarete i miei testimoni. Abbiamo spesso sottolineato che un testimone deve aver visto e sentito qualcosa. Se si limita a dire, oh, voglio dire, oh, credo, possiamo fermarci subito. Dobbiamo essere stati presenti quando è successo qualcosa. Dobbiamo aver assistito, visto e sentito. E poi possiamo testimoniare ciò che abbiamo visto e sentito. Questo è anche il modo in cui Giovanni l'ha espresso nella sua lettera. Quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita, noi lo annunciamo a voi. Non si trattava di potrebbe essere o di forse, ma di una certezza su tutta la linea. Hanno visto il Signore, il suo ministero, la sua sofferenza e la sua morte. Lo hanno visto dopo la risurrezione. Cosa volevano di più? Se non avessero creduto loro, chi altro avrebbe creduto? Se abbiamo avuto le stesse esperienze con Dio, allora anche noi possiamo credere di cuore. Non credo che sia questo il nostro problema. Il nostro problema è il rischio. ma non abbiamo nulla da perdere. Dio è fedele alla sua parola. Se dice a Pietro, vieni a me, e non c'è un ponte, c'è solo acqua, allora deve assicurarsi che Pietro possa camminare sull'acqua, altrimenti non ha bisogno di dirgli vieni a me, allora può semplicemente dirgli resta dove sei. Ma poiché il Signore aveva fiducia che quest'uomo avrebbe creduto e sarebbe venuti da lui sulla parola del Signore, e scese semplicemente dalla barca e camminò. Tutti noi dobbiamo imparare la stessa cosa. Abbiamo anche sentito questo. Il Signore ha confermato la sua parola attraverso segni e prodigi potenti, non solo dando la promessa, ma onorandola. E in quel momento i discepoli furono sorpresi, probabilmente i 70, quando dissero: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ma il Signore aveva detto in precedenza: ecco, io vi ho dato potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. I discepoli credettero a ciò che il Signore aveva detto, obbedirono, fecero ciò che aveva detto. Questo è il punto che tutti noi dobbiamo prendere a cuore. Si può credere a ciò che è scritto in Marco 16, a ciò che è scritto in Matteo 28, in Luca 24, in Giovanni 20. Si può credere a tutto ciò. Ma se si fermi alla fede, allora è fede senza opere, e allora è così morte, e allora puoi seppellirlo. Sì, si può mettere nella tomba. Giacomo infatti dice chiaramente, così è della fede, se non ha opere è per sé stessa morta, non può camminare, non ha vita, non può sentire, non può parlare, deve essere portata in braccio come un idolo, e tutti noi possiamo farne a meno. Dio ci ha resi vivi insieme a Cristo, ci ha perdonati, ci ha dato le promesse della sua parola. Già nell'Antico Testamento, in Isaia 43, versetto 10, il Signore parlò al popolo di Israele e disse: «I miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi e il mio servo che io ho scelto». Non solo testimoni, ma anche il mio servo. Vi ho preso al mio servizio come testimoni. Vi ho preso al mio servizio come testimoni. Siete a mia disposizione. I miei testimoni siete voi, dice il Signore. Voi e il mio servo che io ho scelto. Prendiamolo a cuore questa sera. Essere testimoni è il primo punto. Essere servitori è il secondo. Essere disponibili come testimoni affinché il Signore possa usarci al suo servizio e per il suo servizio. Affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunciato, salvato, predetto e non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi me ne siete testimoni, dice il Signore. Io sono Dio. Che parola meravigliosa. Voi siete i miei testimoni. Voi siete i miei servitori. Avete visto, avete sentito, siete a mia disposizione. Quando voglio parlare, quando voglio lavorare, voi siete lì. Quando parlo, voi ascoltate. Quando comando, voi lo fate. Conto su di voi, siete il mio popolo, avete un compito e dovete portarlo al termine. dovete testimoniare che io sono il Signore, che io sono Dio. Dovrete testimoniare che io vi ho redento. Siete a mia disposizione. Che parola meravigliosa. I miei testimoni siete voi, dice il Signore. Voi e il mio servo, collettivamente, tutti insieme, il servo del Signore, la chiesa del Signore, il corpo del Signore, a sua disposizione, completamente subordinato al capo. Poi sta scritto la parola, questo detto meraviglioso, voi e il mio servo che io ho scelto. La scelta, l'elezione è già presente. Se Dio ci ha scelti e non solo chiamati, allora c'è un significato e un scopo in questa elezione divina, e a noi è concesso di stabilire la chiamata e l'elezione. Dobbiamo arrivare a conoscere, a credere e capire che Lui è Dio e che noi siamo il suo popolo, che Lui è il Signore e il nostro Salvatore, oltre al quale non c'è altro. E qui dice: io ho annunciato e io vi ho salvato. Ci presenta la cosa come un'opera compiuta già. E poi nel Nuovo Testamento, come abbiamo letto, sarete miei testimoni. Non chiediamo solo a Dio di parlarci. Lo ha fatto in modo potente, ma permettiamogli di darci obbedienza e fiducia affinché possa usarci. Credo che questa frase e le due frasi che ho letto fossero così. Dio parla a coloro che credono, chi obbedisce. Dio agisce attraverso di Lui, e noi vogliamo essere persone a cui Egli parla, ma anche persone che Egli può usare, che Egli può benedire, che Egli può inviare, che Egli può prendere al suo servizio. Ma voi ricevete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Anche questo pensiero è meraviglioso. Non solo quanto riguarda il globo in quanto tale, che va fino ai confini della terra, ma fino alla fine dei tempi. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente, non solo fino alla fine della terra, ma entrambe. Il suono raggiunge i confini della terra, ma sarà con noi fino alla fine del mondo, fino alla fine dei tempi, fino a quando saremo portati fuori dal tempo nell'eternità. Poi abbiamo la meravigliosa parola che probabilmente appartiene a questo, dal capitolo 2 di Ebrei. Qui sta scritto che il Signore è con i suoi e conformava la parola che essi portavano. Ebrei capitolo 2 versetto 3. Ebrei 2, 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Mentre Dio stesso aggiungeva la testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Tra l'altro è chiaro da questo versetto che le lettere agli Ebrei sono state scritte da qualcuno che non era un testimone auricolare e non un testimone oculare, perché qui lo sottolinea. Questo dopo essere stato annunciato prima dal Signore, ci è stata poi confermato da quelli che lo avevano udito. Siamo grati a Dio, tutto è sempre così chiaro se solo permettiamo allo Spirito Santo di trasfigurarlo per noi. Non siamo stati testimoni oculari, non siamo stati testimoni auricolari, ma la parola e le cose che sono accadute ci sono state cominciate in modo affidabile da testimoni oculari e auricolari. E noi crediamo come se è così. E io credo che è così. Io lo posso credere con tutto il cuore quando leggo le storie del Signore, della crocifissione, della sepoltura, della risurrezione. È tutto così fedele alla vita, è tutto così reale. Quando le donne arrivano al sepolcro e pensano: chi ci rotellerà la pietra? Arrivano, la pietra non c'è più e c'è stato un terremoto e c'è qualcuno che dice: perché cercate il vivente tra i morti? È tutto così vicino a noi, una realtà così divina. Non c'è bisogno che nessuno ci dica due volte cosa è successo. Ci crediamo perché siamo destinati a credere. A coloro che non sono destinati a credere può essere detto 100 volte, e come si dice in Paolo in 1 Corinzi 15, 500 fratelli videro subito il Signore dopo la sua risurrezione. Ci sarebbero 5.000 che scuotono la testa e dicono: non ci crediamo. Neanche loro hanno bisogno di crederci, perché la fede è un mistero per i credenti e Dio si rivela a coloro che hanno fede in Lui. Gli increduli moriranno nella loro incredulità, ma i credenti avranno la vita attraverso la fede. Che parola meravigliosa! La fede ci è stata data, come ad Abramo, dal nostro Dio, nel nostro cuore. Non possiamo fare a meno di credere. Ma a questa fede dobbiamo ora aggiungere la seconda parte, questa fiducia in Dio e in obbedienza alla Sua parola, fare ciò che Egli ci ha comandato. Se aspettiamo di diventare degni, sicuramente invecchieremo come Matusalemme e non oseremo farlo. Ma se diciamo: ci ha perdonati e ci ha destinato a metterci al suo servizio, allora possiamo vederci come indegni, ma anche come strumenti presi al suo servizio. Che parola meravigliosa! È iniziato con il Signore, poi è stato confermato in modo affidabile dai testimoni oculari. Crediamo a tutti coloro che hanno parlato qui, ma non a quello che ha detto il diavolo, o i miscredenti, o Caifa, o quei amici lì. Non ci interessa quello che hanno detto, ma anche loro dovevano dire delle cose, ma anche il diavolo deve dire delle cose a volte, ma noi non lo crediamo. Ma quello che ha detto Dio, quello che hanno detto coloro che avevano qualcosa da dire, noi lo crediamo. Ma quando appaiono falsi testimoni dicendo: abbiamo sentito e ha bestemmiato Dio e ha detto questo, noi non ci crediamo. Ma a tutto ciò che Dio ha detto crediamo con tutto il cuore, proprio perché siamo destinati a credere. Confermato da quelli che lo avevano udito. E poi naturalmente c'è la testimonianza divina, e questo è ciò di cui abbiamo assolutamente bisogno. Mentre Dio stesso aggiungeva la testimonianza alla loro con segni e prodigi, da un lato gli uomini di Dio, il popolo di Dio, i figli di Dio, i messaggeri di Dio hanno reso testimonianza, hanno udito con le loro orecchie, hanno visto con gli occhi, lo hanno confermato a coloro che non avevano visto o sentito, lo hanno affermato e confermato, ma questo non bastava. Allora anche Dio ha testimoniato, come è scritto qui, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dallo Spirito Santo secondo la sua volontà. E questo è il punto che dobbiamo semplicemente sottolineare. È giunta l'ora dell'azione di Dio e noi vogliamo essere a sua disposizione e siamo chiaramente consapevoli di non essere in grado di fare nulla. Questa è la miglior condizione che possiamo offrire a Dio. Non essere in grado di fare nulla, ma che siamo pronti a credere ed ascoltare le sue parole e che siamo disposti a obbedire per fare ciò che ha comandato. Che la fede e l'obbedienza, il comando e l'adempimento vanno in qualche modo di pari passo. Da qualche parte Pietro ha detto più o meno la stessa cosa sulla testimonianza che Dio ha dato. Nel secondo Pietro, secondo Pietro capitolo 1 si parla dei testimoni oculari al versetto 16, secondo Pietro 1 versetto 16. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. E questo è ciò che crediamo. Crediamo che Pietro, Giovanni e Giacomo fossero presenti sulla monte della trasfigurazione, che la nube di luce sia scesa, che siano stati avvolti della luce e che anche Mosè e Elia erano lì e parlarono al Signore del risultato che sarebbe stato con lui a Gerusalemme e che allora si udì la voce: questo è il mio figlio diletto nel quale io mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Pietro era già lì, voleva costruire delle capanne, era molto bello, la gloria di Dio era lì, dovrebbe essere autorizzato a rimanere lì, ma non per costruire capanne e stabilirsi, bensì per andare avanti e proclamare ciò che il Signore ha fatto. Ecco perché Pietro ha potuto dire in modo così meraviglioso: infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Che grande grazia di Dio di poter essere testimoni oculari o auricolari quando Dio fa qualcosa. E io non ho paura di dire che siamo testimoni oculari e auricolari di ciò che Dio ha promesso per questo tempo e di ciò che Dio ha fatto già in questo tempo. E saremo testimoni oculari e auricolari di ciò che Dio ancora farà. Non può essere altrimenti. Abbiamo qui le parole della promessa divina. Lo crediamo e terremo il passo con questa fede. Passeremo all'azione, vedremo Dio agire e sapremo di essere inclusi in questa azione di Dio. Perché noi non siamo noi ad agire, siamo a disposizione di Dio, ma è colui che parla. Chi può spingerlo a parlare? Chi può spingerlo ad agire? Colui che ci ha parlato sarà l'esecutore in noi, agirà attraverso di noi e allora Cristo sarà glorificato. Come ha detto lui stesso: Padre, tu in me e io in loro, affinché siano tutti uno. Come mi hai mandato, così io manderò loro. Chi riceve colui che io avrò mandato riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Che legame! Dio in Cristo, Cristo nella Chiesa. Il cerchio si chiude e l'opera di Dio si compie per grazia. E sicuramente farà cose ancora più grandi. Onore, lode e gloria, adorazione al suo santo nome. Amen. Padre Celeste, ti ringrazio dal profondo del cuore per le parole di Dio che abbiamo potuto ascoltare questa sera. Oh Signore, essere le parole sono così significative per noi, ci parlano, penetrano delle nostre anime ed evocano fede e fiducia. Tu parli a coloro che hanno visto la tua gloria, che hanno ascoltato la tua parola, con i quali hai stretto un patto. Voi siete i miei testimoni e siete i miei servo. Alleluia. Grazie Dio fedele, che ti sei rivelato allo stesso modo nel Nuovo Testamento, che hai redento una chiesa, persone alle quali ti sei rivelato, con quali hai parlato, che hai potuto mandare come tuoi testimoni dell'orecchio e dell'occhio. E mentre loro testimoniavano con le parole, tu testimonavi con i fatti la parola che offrivano attraverso i segni e prodigi potenti. Signore fedele, noi non eravamo lì, ma ci crediamo. Ci sentiamo così presi dallo Spirito, come se avessimo visto tutto e sentito tutto. Alleluia. Oh, che grazia di condividere ciò che stai facendo, di essere partecipi. Signore fedele, non eravamo nemmeno presenti nel giugno del 33, quando sei sceso nella luce e la gente è svenuta quando hai parlato, come Giovanni fu inviato prima della prima venuta di Cristo. Tu sarai inviato con un messaggio prima della seconda venuta di Cristo. Signore, non eravamo presenti nel 7 maggio 1946 né nel gennaio 1950, quando la colonna di fuoco scesa a Houston, Texas, davanti a migliaia di persone, e fu ripresa da un critico, da un giornalista critico e da un fotografo. Ma Signore, noi abbiamo creduto alla testimonianza del tuo servo e a quella del tuo popolo, e tu l'hai confermata attraverso potenti miracoli e segni. Saremmo dei sciocchi se non credessimo, ma Dio, che gli uomini ci facciano passare per stolti, alla fine siamo noi gli eredi che ridono. Alleluia, lode e onore, gloria e adorazione al tuo nome. Oggi possiamo essere gli stolti. Nel giorno di a te stabilito entreremo come i saggi, per la gioia del nostro Signore, e faremo il banchetto di nozze con Lui. Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore. Ora poniamo davanti a te tutti coloro che sono in lutto, dove scorrono le lacrime, dove c'è dolore, che tu sia vicino. Signore, ti preghiamo per tutti coloro che soffrono, per tutti coloro che sono in mezzo a noi e ovunque si trovino. Salvatore, vieni in modo visibile, tangibile, udibile, tangibile in mezzo al tuo popolo, che l'obbedienza della fede sia unito al nostro procedere nella fede e sia a tua disposizione. Ti ringrazio per tutti i miei fratelli e tutte le mie sorelle. Salvatore, benedicici insieme per la ricchezza della tua grazia, nel nome di Gesù. Amen.